Benvenuti su Full Gas, storia e attualità dell'automobilismo. Conduce Fabrizio Monaco con Carolina Tedeschi e Paolo Semmi.
Io sono una persona che vivo di emozione, tanta emozione, anche se ci sono delle volte che non dimostro, perché non voglio dimostrare, riesco a guardare dentro di me. Però nella mia personalità, nel mio carattere, devo avere tanta emozione per mantenermi motivato non soltanto nella mia professione, però nella mia vita.
E allora siamo alla puntata numero 18 di Full Gas, puntata numero 18, benvenuti da me, Fabrizio Monaco, qui accanto a me c'è
Paolo Semmi, ciao a tutti.
Ben trovati. Ci stiamo avvicinando lentamente, molto lentamente, almeno ai test invernali, dove sentiremo un po' il rumore dei motori, vedremo un po' le prime prestazioni. In genere i test sono abbastanza significativi per quello che poi sono i valori in pista l'anno scorso, ma generalmente da quando è iniziata l'era turbo ibrida abbiamo sempre visto che poi i test sono stati abbastanza significativi, quindi speriamo che da un lato lo siano, speriamo che soprattutto poi l'equilibrio sia maggiore in pista, perché poi, come anche ha detto Domenicali recentemente, abbiamo bisogno di una Ferrari che sia competitiva.
Eh sì, quello per forza, perché risulta uno degli elementi determinanti.
Sì, soprattutto perché poi a un certo punto, se dopo la prima, seconda, terza gara, sì, già capisci che il campionato è
già segnato,
indirizzato verso una certa direzione, a quel punto. Però mi ricordo, questo succedeva, è sempre successo, mi ricordo gli anni,
sì,
80,
sì, sì,
quando tra McLaren e Williams, insomma,
sì,
si alternavano loro due, ma con dei cicli abbastanza definiti, per cui qualcosa abbiamo già visto, speriamo che non succeda più, nel senso che poi a noi piace la battaglia, no?
Sì.
Piace l'equilibrio. E allora vi ricordo che questo podcast è distribuito su Spotify, su iTunes, su Google Podcast, siamo anche su Amazon Music, notizia nuova notizia, ma su tutte le piattaforme di podcast esistenti al mondo sostanzialmente ci trovate, anche quelle internazionali. Diciamo, la settimana scorsa abbiamo scoperto che siamo seguiti in India, anzi salutiamo chi ci sta ascoltando dall'India a questo punto, perché è stata una gradevole sorpresa. E vi ricordo che oltre a questo podcast c'è anche un sito che potete andare a visitare, che è fullgas.cloud, dove trovate tutti gli aggiornamenti sia di Formula 1 ma anche di tutto ciò che riguarda l'automobilismo in generale, perché poi l'invito è sempre lo stesso, no? Seguite la Formula 1 ovviamente, ma seguite anche tutte le altre gare, perché scoprirete, se non l'avete già fatto, un mondo fatto di competizione, di battaglie, di sportellate e di piloti straordinari che non sono in Formula 1 per una pura coincidenza o per questioni di budget, ma scoprite anche le gare che ci sono al di fuori della Formula 1, perché ne vale assolutamente la pena. Allora, argomenti della settimana. Fernando Alonso ci ha fatto mettere un po' di paura, perché quando abbiamo letto incidente stradale, coinvolto Alonso, investito da una macchina mentre si allenava nei pressi di Lugano, se non sbaglio,
sì.
A me personalmente si è gelato un attimo il sangue, ho detto no, spero, no. Che deve succedere adesso?
No, infatti no, speravamo che non fosse una scena già vista, soprattutto.
Sì, esatto, e fortunatamente se l'è cavata con una mascella rotta, che è stata immediatamente operata, è stata ricostruita e credo anche qualche danno ai denti, se non ho letto male.
Sì, probabilmente qualcosa ha avuto, ma non è ben sicuro, perché dal post che si è visto sui suoi social,
sì,
non si vede un sorriso, si vede un sorriso ma a bocca chiusa, quindi ancora
deve andare dal dentista,
non si sa.
Beh, no, non penso che il suo dentista sarà così riluttante, no? A sistemarlo.
Però è già in piedi e si allena,
ecco, insomma. La notizia buona è questa, che si sta allenando, anche perché i test si avvicinano insomma, Alonso deve farsi trovare pronto, anche perché è qualche anno che manca. La Formula 1 è una categoria molto impegnativa, di più rispetto alle GT per quello riguarda le sollecitazioni, soprattutto laterali in termini di G a cui il pilota viene sottoposto, ma è più impegnativa in generale sul freno, sulla gestione della macchina, e anche dal punto di vista mentale richiede un livello di attenzione, per cui l'allenamento sia fisico che mentale è fondamentale.
Sì.
Un'altra dichiarazione interessante è quella che ha fatto Stefano Domenicali, secondo cui la Formula 1 ha il potere di aiutare a cambiare l'atteggiamento dei paesi ospitanti con i suoi eventi. E ha tirato in ballo anche Hamilton, dicendo la Formula 1 ha bisogno di piloti eroi come Hamilton. Ora, tralasciando l'aggettivo, come dire,
eroi?
Sì, io non, gli eroi per me sono altri.
Sì, infatti.
Però capisco perfettamente il suo punto di vista. Lui è partito da quando ha preso il mandato. È partito con la sua strategia di riportare al centro il pilota.
Il pilota, sì.
Io sinceramente mi aspetterei più che lo riportasse al centro l'attenzione in pista che al di fuori della pista. Però se questo può contribuire anche a mitigare certi problemi che alcuni paesi hanno, ne accennavamo la settimana scorsa.
Esattamente,
proprio.
Infatti è saltato un po' all'occhio anche per quello, perché ripensando a quello che avevamo anche detto la settimana scorsa,
sì,
sembra un po' un voler rimarcare certe scelte che sono state intraprese, che potrebbero risultare a meno discutibili.
Ma
altro.
Allora, lo sport ad alto livello ha sempre un po' condizionato anche la politica, soprattutto nel calcio. Però ecco, se veramente ha questo potere e ce l'ha, io credo che debba essere utilizzato in maniera equilibrata,
sì,
per
vero.
Cui non favorire una battaglia rispetto all'altra, ma portare un po' all'attenzione di tutti i problemi che ci sono, che poi sono più o meno correlati con le gare, perché poi ecco, si va a correre, dicevamo, in Arabia Saudita, sono un po' di problemini. Quindi, visto che si fanno delle battaglie a favore dei diritti umani, dell'uguaglianza, dell'inclusione e quant'altro, e prendere in considerazione altre tematiche su questo filone, secondo me è giusto.
È giusto.
È arrivata già la settimana scorsa, ne parlava già Carolina, la conferma del congelamento dei motori dal 2022 al 2025, e tutti hanno accettato di buon grado. A me ha stupito un po' la decisione di Ferrari di dare il suo ok, no?
Perché decisamente è un po' anomala come,
allora,
come scelta.
Io non so come tu l'hai interpretata, però o sono convinti di avere un super motore dal 2022 in poi. È vero che sono uscite diverse notizie che parlano di un motore mai visto in Formula 1, da un'architettura completamente rivisitata, completamente rinnovata, innovativa. Per cui o hanno veramente tra le mani un super motore, oppure che fanno? Si danno la zappa sui piedi?
L'innovativo va anche un po' collaudato, nel senso che non è detto che in un anno si riesca poi a mettere a punto tutto di tutto. È un po' discutibile il discorso.
Sì, considerato soprattutto che, come disse un ospite qualche settimana fa qui a Full Gas, una macchina di Formula 1 è come una torta, cioè tu puoi avere gli ingredienti buoni, puoi saperla preparare, ma non sai se è buona o no fino a quando non l'assaggi.
E
il momento in cui l'assaggi, la macchina è fatta.
È finita.
Puoi fare delle modifiche, puoi evolverla, però
l'impostazione è quella.
È quella, per cui
difficilmente uscirà diversa.
Diciamo che stanno puntando, hanno preso tutto il malloppo, lo puntano sul rosso e vediamo, speriamo che non esca il nero. Cioè, a vederla così, no?
Direi che non, speriamo che non esca neanche l'argento.
Esatto. O quantomeno che esca tanto quanto il rosso.
Almeno.
E, altra notizia interessante è che Red Bull, che come sappiamo si è trovata di fronte a un problema gestionale, nel senso che i motori
dell'anno scorso,
esatto. Fondamentalmente non hanno più un motore, o meglio non l'avevano, perché continueranno a utilizzare la tecnologia Honda Però marcata Red Bull, quindi hanno acquisito, no, la proprietà, sì, intellettuale sostanzialmente.
Sì, no, diciamo che Honda comunque li affiancherà comunque in via ufficiale, tutto sommato, perché alla fine rimarrà un po' Honda. Però certo dovranno comunque adeguarsi a una scelta tecnica un po' diversa, probabilmente non sarà più la Honda così disponibile come era prima.
Oh, quindi avremo una macchina che si chiama Red Bull, sponsorizzata da Red Bull, con motore Red Bull.
E... ma io penso che poi alla fine prevarrà il discorso di farla rimanere Honda, perché non credo che Honda si perda questa possibilità.
Ma
mi sembra strano, mi sembra molto strano.
Ma Honda ha annunciato, no?
Sì, ha annunciato il ritiro.
Non vuole più saperne.
In realtà, però, forse il congelamento dei motori ha un po' cambiato le carte in tavola, perché è qualcosa che la Red Bull sicuramente auspicava e che gli altri si erano tenuti un po' sul vago. Il fatto del congelamento dei motori, secondo me, è una scelta un po' forzata, nel senso che per dover mantenere un produttore di motori si è stati costretti a bloccare tutti gli altri. Cioè, sarebbe stato forse molto meglio invogliare altri ad entrare, siccome si vocifera, ma sì, da tempo che ci sia Audi, che ci sia Porsche, sì, ce ne siano diversi in lista. Magari, non lo so, il discorso che si era fatto, ecco, dicevamo anche la settimana scorsa, dei 200 milioni d'euro,
esatto,
in meno.
Però portare... quello riguarda i team. Allora, se sì, un nuovo team con un nuovo motore, sì, ecco, potrebbe essere più...
Portare un nuovo motore dentro, nel senso, anche portare un Audi, per dire,
sì,
come nuovo team, magari avrebbe pure potuto contribuire a portare Audi anche come motorista, al limite.
Sì, chiaro, chiaro. Beh, allora, se aumentano i team e aumentano i costruttori, aumentano i motori, direi che è qualcosa di assolutamente positivo, perché adesso c'è soltanto un trinomio, perché poi c'è Mercedes, Ferrari e Renault. Direi che, visto che la Formula 1ha sempre anche avuto un ruolo di sviluppo in termini motoristici, anche stradali, avere più costruttori, secondo me, è soltanto un fatto positivo.
Positivo, sì.
Oh, che ne pensi della McLaren che è stata presentata?
Allora, bellissima macchina, indubbiamente una macchina diversa rispetto all'anno scorso, ma era inevitabile. Se posso azzardare, somiglia un po' alla Mercedes.
Oh, te lo stavo per chiedere, perché ho visto sui vari social delle sovrapposizioni.
Sì.
A me ha colpito una cosa. Nella parte posteriore, in quello che è il cofano motore, sono riusciti ancora a ricavare più spazio. Quindi
ancora
vuol dire che
spazio.
Il motore Mercedes, il nuovo motore Mercedes, permette ancora di recuperare ancora più spazio rispetto all'anno scorso.
Sì, 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 sì. Fincate strettissime, infatti è particolare, specialmente nella parte posteriore, nonostante si siano tenuti un po' diversi rispetto alla Mercedes, rispetto all'Aston Martin, che ha comunque ricalcherà l'impronta Mercedes.
Sì.
E hanno lasciato un pochino più di libertà, però insomma alla fine somiglia molto.
Sì, io poi mi piace vederle in pista, le macchine, nel senso che vabbè, c'è stato il filming day.
Sì.
Che non è utile a misurare prestazioni e tempi, poi soprattutto perché hanno girato sul bagnato a Silverstone, stranamente pioveva a Silverstone, eh?
Sì.
E per cui ancora dobbiamo vederlo, però è ovvio che se c'è una squadra dominante, no, un po' tutti cercano di avvicinarsi. Ora copiare in stile, permettimi, Racing Point non è neanche costruttivo, perché poi infatti tu puoi copiare le forme, ma non riesci a copiare il concetto, a meno che qualcuno quel concetto non te l'ha passato sotto banco.
No, diciamo, in questo caso forse l'approccio a Mercedes ha comunque obbligato certe forme ad essere quelle, più o meno. Quindi, però ripeto, mantiene comunque una sua identità. Si vede che è una macchina, somiglia alla Mercedes, ma non più di tanto.
E, tra l'altro, ho visto delle dichiarazioni di Lando Norris che dice: sì, la Ferrari sarà un avversario come tutti gli altri. Lui è un po' così, no?
Sì, 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 sì. si lancia in dichiarazioni.
in realtà potrebbe aver ragione, nel senso sì. che la Ferrari potrebbe essere lì a lottare per il terzo posto insieme a McLaren e chissà, forse pure Aston Martin.
Beh, sì, probabile, perché poi alla fine, visti i risultati anche dell'anno scorso, se rimane quello l'atteggiamento, insomma, potrebbe essere. Non è detto. E non dimentichiamoci pure Renault,
Renault sì, la voglio vedere perché sarà molto,
anzi Alpine in questo caso.
Però questo conferma il fatto che se tu togli la Mercedes, dietro c'è un campionato che è bellissimo,
sì.
No?
C'è qualcuno che l'ha detto qui sì. da noi proprio.
Sì, 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 sì. Oh, noi pensavamo di esserci liberati di quel colore rosa in Formula 1 perché la Racing Point è diventata Aston Martin con conseguente cambio di colore. Invece pare che lo sponsor BWT, che poi è un'acqua, se non...
Sì, è un oltre ad essere un'acqua minerale, è un sistema di purificazione delle acque e producono anche delle acque minerali.
Ok, e è in trattativa tra Haas e Williams per diventare il main sponsor. Sì. E una delle due se lo giudicherei, quindi una delle due diventerà rosa.
E quindi non ci toglieremo questo rosa, nulla contro il rosa, per carità,
no, però...
e non venire tacciati per quello.
No
però
allora mi è capitato a Vallelunga di vedere gare di Formula 4 dove ci sono anche lì macchine con lo stesso sponsor. Sì. E vederle dal vivo è una cosa che salta proprio
sì,
all'occhio.
Poi è un tono di rosa particolarmente acceso.
Sì, cui... esatto. È molto rosa. Stile Hello Kitty praticamente. Sì. Comunque, anche la Mercedes sta sviluppando la macchina 2022. Lì sono detto che non ci sarà niente della V12, della macchina di quest'anno, che andrà sulla vettura del 2022, ma questo è logica conseguenza un po' per tutti, perché poi sì. cambiano radicalmente il regolamento, vedremo macchine totalmente diverse. La sì. Ferrari già ha detto dall'anno scorso che sta lavorando al 2022, quindi se non funziona, immagina. 3 anni di lavoro per
tramma totale.
No, ma non lo voglio nemmeno immaginare, parliamo di Ferrari, non lo voglio nemmeno immaginare.
Infatti sarebbe una brutta cosa. È vero che i cicli brutti ci sono stati, lunghi anche, molto lunghi, però
sì, sono d'accordo,
però i tempi erano diversi, insomma.
sono d'accordo, ma secondo me c'erano altri motivi al di fuori di quelli tecnici.
Sì, sicuramente.
Oddio, questi motivi in parte ci sono anche adesso, secondo me, però però dobbiamo avere fiducia,
sicuramente.
Poi altra notizia che ha fatto un po' di scalpore e anche secondo me ha causato un po' di informazione gestita male, la voglio dire così. Sul discorso di Vettel, che sta vendendo un po' di macchine, e tra cui qualche Ferrari, e tutti a scrivere: ah, ecco, Vettel saluta definitivamente la Ferrari perché vende le sue Ferrari in garage. In realtà c'è da dire che non sta vendendo solo Ferrari, sta vendendo anche delle Mercedes, per
sì,
esempio.
Infatti.
Ma in realtà, da quello che si è capito, è che il suo gesto è rivolto verso una svolta ambientalista che anche lui sta compiendo, un po' seguendo le orme di Hamilton in questo senso. Quindi, per farla breve, sta eliminando le macchine che inquinano di più dal suo garage.
Se devo dire la verità, proprio spassionatamente,
certo,
anche se tanto siamo fra amici,
assolutamente sì.
No, il discorso è che vedo molto più realistico il discorso di Vettel piuttosto che il discorso di Hamilton. Realistico nel senso meno propagandistico, cioè lui è una persona completamente diversa,
sì.
E quindi è uno che non frequenta i social, è uno che non frequenta, e quindi se fa una cosa del genere magari è proprio perché effettivamente sente di doverla fare.
Ecco, lui non frequenta i social, verissimo, non gliene può importare di meno,
sì,
dei social.
Sì.
Abbiamo nelle settimane passate speso diverso tempo a parlare del fatto che questi social per i piloti poi alla fine sono abbastanza importanti, no? E lui va completamente in controtendenza su,
sì,
questo, e nonostante lo faccia,
sì,
nonostante lo faccia, ha un grosso seguito, nel senso che ovviamente perché è stato pilota Ferrari, 4 volte campione del mondo, lui tra l'altro ci tiene tantissimo alla sua privacy, ma a questo punto io mi chiedo se i social non fungano soltanto da un amplificatore di qualcosa che comunque, no, si saprebbe.
Sì.
E vero. Magari non contribuiscono solamente a distorcere poi il messaggio originale. Hamilton ha fatto una cosa opposta, cioè lui ha detto, lui fondamentalmente è molto attivo sui social,
sì.
Se n'è uscito però recentemente dicendo: ragazzi, mi prendo un attimo una pausa dai social perché devo dedicarmi alla preparazione della stagione. Quindi allora è vero,
allora è vero
che in qualche modo, no?
Sì.
Nonostante poi loro abbiano i social media manager,
sì, no, quello sicuramente,
lo staff che scrive per loro, perché poi io penso che
Il vecchio addetto stampa, insomma, è un po' più evoluto,
è una figura complementare rispetto all'addetto stampa, perché poi il social media manager me lo immagino come quello che vive perennemente col telefono in mano, pronto a fare il tweet, no? Come si vede in certi film,
poveretto, sì.
Però ecco, quando è stato il momento di concentrarsi, anche l'ho detto: ragazzi, un attimo, mi prendo un attimo una pausa e ci rivediamo.
Sì, in realtà lo scopo poi del social è uno scopo propagandistico, nel senso che cura molto più la parte sponsor che il resto.
Ecco, là lo capisco per magari piloti di categorie non Formula 1, non dico inferiori, non Formula 1, perché devono dare visibilità agli sponsor, devono trovare degli sponsor, allora sì, quello in quel caso probabilmente è molto più utile.
Sì.
Allora, andiamo avanti con il nostro programma di oggi, e come al solito c'è Carolina che ci racconta un po' di novità in ambito Formula 1, e l'ascoltiamo, ci ritroviamo dopo qui per i commenti.
Ed eccoci qui ragazzi, bentornati in un nuovo appuntamento di Flash News, di tutte quelle news inerenti al mondo della Formula 1. Ormai il countdown sta per terminare, lo sappiamo che hanno appena presentato qualche giorno fa la McLaren, e piano piano andremo a svelare tutte le altre livree che ci accompagneranno in questa stagione 2021, fino proprio a metà marzo, dove inizieremo con i test prestagionali in Bahrain. Ovviamente causa Covid sono stati spostati da Montmeló al Bahrain. Proprio per quella monoposto che è stata presentata la prima, che ha inaugurato così le presentazioni un po' virtuali, perché ovviamente l'era del Covid ha anche modificato il tipo di presentazioni delle livree, andiamo e partiamo appunto dalla McLaren. Una McLaren che, se guardiamo il progetto da lontano, potremmo dire che potrebbe riconfermare nell'eventualità quella top 3, quel terzo posto che nel campionato costruttori che ha portato a casa nella stagione 2020. Perché di questo? Perché sicuramente se partivano già da un progetto di base, da una macchina ben strutturata che funzionava, in più hanno aggiunto, non che ne avessero poi così tanto bisogno, però in più hanno aggiunto una lineup molto completa. Da una parte abbiamo il giovane Lando Norris, dall'altra abbiamo Daniel Ricciardo, lo conosciamo già, il super staccatore, uomo d'esperienza che farà progredire la monoposto, perché nello stesso giorno delle presentazioni della macchina ha anche confermato che lui ha firmato un contratto di 3 anni, quindi lui per 3 anni sarà vestito di arancione. E in più, quindi, abbiamo detto progetto buono, buona lineup e quel motore che sicuramente farà una grossa differenza, perché prima arrivavano da un motore Renault che, bene o male, sì, un buonissimo motore, ma non c'è nulla a paragonare rispetto al top leader al momento in Formula 1, che è il motore della Mercedes. Ricordiamo anche che la McLaren in tutto ciò è stata l'unica scuderia a poter davvero mettere mano forse un pelino di più all'aerodinamica, alla pancia e a tutta la struttura della macchina, perché sapete che quando si cambia power unit bisogna fare delle modifiche in più rispetto a un passaggio semplice da una stagione ad un'altra. Quindi la McLaren si aspetta davvero di poter fare bene con questo motore, e ovviamente loro sanno, sono anche abbastanza tranquilli sul fatto che la FIA comunque controlla le power unit che vengono date, clienti che vengono date agli altri team. Questo per dire cosa? Che magari uno può dire: sì, ma la Mercedes hanno la loro super power unit e poi ai team clienti danno una power unit un po' più scaccia, un po' più buttata lì. No, questo non è assolutamente vero, perché appunto la FIA controlla le prestazioni delle power unit, quindi loro tra virgolette hanno quasi un asso nella manica, che è questo super motore rispetto all'anno scorso, che dovrebbe portargli davvero ad avere buone prestazioni. E soprattutto tutto dipenderà anche tanto dall'affidabilità di questa power unit. E anche qui si apre un altro grande discorso, perché la Mercedes avrebbe detto in questi giorni che forse il loro motore non è così affidabile, perché quando sali di potenza poi l'inaffidabilità è sempre dietro l'angolo. Però io non so voi, ma le cose grigie la Mercedes le prendo sempre con le pinze, perché hanno questa voglia di ostentare, di esagerare, quando poi in realtà sono i più forti, sono imbattibili, e questo lo sappiamo tutti. Un'altra novità importante che voglio darvi: lo sapete che purtroppo qualche giorno fa Alonso è stato vittima di un incidente in bici, si è dovuto operare perché aveva avuto appunto delle fratture e di conseguenza è stato dimesso di fatto dall'ospedale ed è pronto a casa per recuperare. E in tanti hanno detto: ma davvero riuscirà Fernando Alonso a recuperare con tutte le fratture comunque che ha avuto, che si è operato, però anche comunque la botta al collo che ha preso in bicicletta dopo con le forze G in macchina? Io mi affido completamente a quello che a tutta l'equipe che lo sta seguendo di fatto, di medici, e lui è abbastanza sereno tra virgolette. Ricordiamo che comunque manca meno di un mese, quasi un mese, all'inizio vero della stagione con i test invernali, perché comunque Fernando Alonso dovrà scendere con la sua Alpine in pista finalmente, con tutti lo stiamo aspettando per questo suo ritorno in Formula 1. Sicuramente era un ritorno che lui non si aspettava proprio così, ma sappiamo la vita è un po' imprevedibile. L'importante è che si sia tra virgolette sistemato, pronto per ripartire in un progetto Alpine anche qui ottimale. E loro a mani basse, posso dire, hanno detto che pensano di puntare alla top 10. In realtà, poi magari posso tranquillamente sbagliarmi, punteranno sicuramente alla top 6, almeno top 6. Top 10 è un po' troppo in là. Dico top 6 perché tra le line-up, un ritorno di Fernando, una monoposto comunque che ha fatto dei passi in avanti, con un motore che ha dato dei buoni feedback e di diversi podi portati a casa nella stagione 2020, soprattutto con delle figure, quella di Brivio, che lo porto nel cuore dalla MotoGP, devo dire che l'Alpine, o Renault, chiamatela come volete, ma sarà Alpine, potrà davvero fare bene. E quindi più ci avviciniamo a questi test prestagionali, più secondo me ci sarà davvero, davvero una battaglia aperta nel centro griglia. Lo sappiamo, il podio là davanti o comunque le tre posizioni saranno quasi scontate, voglio dire una Mercedes, le Red Bull e dopo probabilmente una McLaren o una Aston Martin, questo lo capiremo nel corso della stagione, ma il centro griglia che secondo me regalerà tantissime, tantissime emozioni. Quindi io, ragazzi, vi aspetto sempre qui settimana prossima con un nostro nuovo episodio di Full Gas e quindi anche di news di Formula 1. Ciao!
Allora, Carolina ha detto un po' di cose interessanti. Tra l'altro, volevo farti questa domanda. Lei ha parlato di Ricciardo. Come vedi Ricciardo e McLaren?
Ma bisogna vedere l'adattamento quale sarà. Sicuramente ci sono delle potenzialità fortissime, fortissime, perché Ricciardo rimane uno dei punti chiave tra i piloti, per cui la staccata Ricciardo ormai è leggendaria.
Mi sorpassi alla Ricciardo.
E rimane comunque uno dei fondamentali.
Però lui deve avere la macchina che l'accompagna, cioè se lui non si fida,
esatto,
della... Io ricordo quando lui passò dalla Red Bull alla Renault, lui si trovò in difficoltà perché quella staccata che faceva in Red Bull con la Renault non la poteva
una
fare.
Cosa che ho letto, infatti, che comunque lui ha detto, dice: io non voglio essere il numero uno l'anno prossimo, quindi ancora mantiene un contegno, diciamo, sì, di media classifica, non si sbilancia più di tanto.
però deve, secondo me poi magari farà la prima gara, sì, no? Un po' poi conservativa, però poi secondo me esce fuori se comunque la macchina ha il potenziale, no?
La macchina sembrerebbe buona, certo l'adattamento è totalmente diverso perché è una macchina nuova, completamente nuova, quindi.
Allora Lando Norris e Daniel Ricciardo nella stessa squadra sono tutte e due persone simpaticissime, sorridenti, ma quanto durerà questa amicizia? Se poi alla prima curva vanno già ruota a ruota.
Allora, le persone sono diverse, però ne abbiamo già viste l'anno scorso in un colore un po' più rosso rispetto a
vabbè, lì
una
ci
cosa
fa
del genere.
Sì. Diciamo che non giocando poi per il titolo,
esatto,
è diventato tutto un po' più facile. Era stato, sì, più facile buttare acqua sul fuoco.
Sì, sì.
Però se ci fosse stato il titolo di mezzo
era un po' diversa la,
sì,
situazione,
sì.
Tutta quella stima che poi si è data alla fine del campionato dopo le dichiarazioni, dopo
lì era facile, ormai perso, sì,
per perso
è stato molto semplice,
ho imparato tanto, ho, sì, fatto tanto, sì, però poi alla fine
i problemi non sono problemi finché non succedono, per
esatto,
quello sarebbe un happy problem, nel senso che poi andare a lottare per il titolo e trovarsi due compagni di squadra che se le menano che si menano in pista come se non ci fosse un domani,
per noi sarebbe bello, per loro non lo so, perché di fronte a certi problemi ce li sono trovati poi anche in passato, Prost, Mansell, eccetera eccetera,
sì,
quello
sempre, se non ricordo male, sempre accompagnato da una gestione del muretto non sempre all'altezza.
Sì, cioè, un po' opaca, un po' così.
La Ferrari ha grande tradizione di piloti, grande tradizione di come storia, però secondo me certi aspetti che andavano migliorati in passato se li stanno trascinando fino ad oggi.
No, non hanno imparato.
C'è troppa politica in Ferrari, per dirla a breve.
Vero, vero, vero. Non hanno imparato già da esperienze precedenti, per cui continua a esserci questa cosa, un po' così.
E allora andiamo avanti, il prossimo segmento è il tuo, Paolo, oggi ci racconti di?
Oggi è la vita di Didier Pironi, pilota che comunque ha significato molto,
sì,
specialmente per la Ferrari, devo dire. Poi
beh sì, io me lo ricordo.
Ha mosso tanto.
Sì. Me lo ricordo in qualche situazione, insomma, sì. E tra l'altro io, vabbè, ero bambino all'epoca, però me lo ricordo anche come pilota molto molto concreto, molto, sì, aggressivo in pista, poi, sì, aveva quell'aria che fuori pista magari poteva sembrare
molto pacioso, tranquillo,
il bonaccione di turno, poi entrava in pista.
Soprannome era Ciccio Bello,
perché... Sì, esatto, esatto, esattamente. Va bene, allora ci ascoltiamo la vita di Pironi e
okay,
poi ci troviamo per i commenti.
A dopo.
Didier Joseph Louis Pironi nasce a Villecresnes il 26 marzo del 1952, a 25 km da Parigi. Da genitori di origine friulana, la famiglia Pironi UFOR, che si è trasferita in Francia da Gorizia ed ha fatto una discreta fortuna nell'edilizia. Il giovane Didier, cresciuto in un ambiente agiato, si mostra immediatamente portato all'agonismo sportivo, in un campo totalmente diverso da quello in cui diverrà famoso, il nuoto, nel quale diviene campione parigino juniores all'età di 15 anni. La stessa età in cui, invogliato dal fratellastro e cugino, erano figli dello stesso padre ma di due madri tra loro sorelle, José Dolem, a sua volta pilota, si appassiona al mondo dei motori e inizia a frequentare l'ambiente dei giovani piloti delle formule minori in cui José correva. È qui che Didier conosce alcuni tra i piloti i cui nomi diverranno famosi negli anni a venire, quegli stessi Patrick Depailler, Jean-Pierre Jarier, ai quali in seguito si affiancherà anche come compagno di squadra oltre che come avversario. All'età di 18 anni Pironi, dopo aver provato l'ebbrezza di qualche gara motociclistica, spinto dall'apprensione della madre verso un'attività ritenuta più sicura, entra a far parte della grande famiglia delle quattro ruote. Il ragazzo sa già valutare cosa è meglio per lui, una caratteristica ereditata dal padre imprenditore. E pur provenendo da una famiglia agiata, sa che le corse costano e non ha la minima intenzione di sprecare risorse economiche. È così che nel 72 si iscrive a quella che in Francia è un'istituzione in campo automobilistico, la scuola di pilotaggio Volante Elf, che consentiva ad aspiranti piloti di seguire un corso base al Paul Ricard, per poi passare sotto l'ala protettrice della compagnia petrolifera francese. Didier vince il Volante Elf di quell'anno e di fronte a lui si spalancano le porte della Formula Renault, di cui la Elf era sponsor principale per l'anno successivo, il primo gradino della sua carriera sulle monoposto. Nel 73 la serie è frequentata da gente tosta, come Arnoux e Tambay, ma Didier non è certo l'ultimo e con qualche podio e diversi piazzamenti chiude la stagione al sesto posto. Il giovane parigino però è deluso, non tanto di se stesso quanto dell'esasperata competitività condita di irregolarità sulle forniture dei materiali alle vetture che favoriscono alcuni al posto di altri, un sospetto che attanaglia da sempre le serie monomarca. Pironi decide così che dovrà vedersela da solo e convincere la Elf a finanziare in tutto e per tutto il team che metterà in piedi da solo a 22 anni nel 1974. Quell'anno vincerà con autorevolezza il campionato con la bellezza di 7 vittorie in 15 corse, attirando anche l'attenzione di Tico Martini, leggendario costruttore telaista della serie francese. L'annata 1975 non è la migliore per Didier. La serie Renault diventa una formula a carattere europeo e le vecchie disparità di trattamento all'interno del campionato tornano di nuovo evidenti a danno della sua squadra e a favore dei suoi colleghi Arnoux e Ragnotti. Sarà solo nel 76, un anno trionfale, che Pironi tornerà in maniera decisa alla vittoria con 12 successi su 17 prove, di cui 8 consecutivi e 10 giri veloci in gara. È l'anno che lo mette in luce nel mondo della Formula 2, ed infatti nel campionato del 77 il francese conquista il terzo posto grazie a una vittoria oltre a diversi podi e piazzamenti a punti. In quello stesso anno Didier parteciperà, vincendolo, al Gran Premio di Monaco di Formula 3, attirando definitivamente su di sé l'attenzione di vari team manager e talent scout della Formula 1. In particolare uno di loro, il funambolico Ken Tyrrell, detto il boscaiolo, gli offrirà il lasciapassare per la massima formula, offrendogli un contratto per il 78 e la guida di una delle sue vetture. Pironi affiancherà il vecchio amico Patrick Depailler alla guida della Tyrrell 008, una solida vettura di media classifica che sarà la sua nave scuola per la Formula 1 e che gli permetterà di conquistare 7 punti iridati, oltre alla fiducia del patron del team, che apprezza la regolarità di quel biondino francese oltre che la sua velocità. Nel 78 Didier metterà a segno anche un'altra impresa del suo palmarès, la vittoria alle 24 ore di Le Mans, con un Alpine Renault A442B in coppia con Jassot, corsa alla quale aveva già partecipato 3 volte e che conquisterà proprio grazie alle caratteristiche di guida così ammirate da Tyrrell, costanza e velocità. Nel 79 viene riconfermata a pieni voti alla Tyrrell, ma la nuova 009, una copia mal riuscita della Lotus 79 che aveva vinto il campionato mondiale l'anno prima con Andretti, si rivela una vettura di scarso livello oltre che notevolmente inaffidabile. Quell'anno sarà affiancato da Jean-Pierre Jarier, un'altra vecchia conoscenza degli anni di Formula Renault. Siamo ormai nell'era dell'effetto suolo e quell'anno Didier subirà 2 paurosi incidenti dai quali uscirà fortunatamente illeso. Durante le prove del Gran Premio del Sudafrica, in cui stacca la ruota posteriore della sua Tyrrell in un veloce curvone da 200 km l'ora, e sul circuito di Digione, sempre per la rottura di un mozzo, questa volta a 230 km l'ora. Ma gli incidenti e i guasti non sono l'unico problema della scuderia che versa economicamente in cattive acque, impedendo al francese di fare meglio del 10° posto in classifica, pur se con 2 terzi posti e vari buoni piazzamenti. Sarà alla fine di quell'anno che le strade di Pironi e Tyrrell si divideranno, anche a causa della ferma opposizione del boscaiolo alla partecipazione di Didier alla 24 ore di Le Mans di quell'anno, dove il belga Jackie Hicks avrebbe voluto al suo fianco il francese con la Porsche. L'80 pone Pironi di fronte alla scelta tra 3 team che ne reclamano i servigi: Brabham, Lotus e Ligier, e la sua sarà soprattutto una scelta dettata dal cuore, che lo porterà alla corte di Guy Ligier, definito da molti il Colin Chapman francese, paragonandolo al mitico fondatore della Lotus. Un patrone abbastanza duro e un po' dispotico. Al suo fianco ritroverà un altro francese veloce come lui e molto combattivo, conosciuto ai tempi della Formula Renault Elf, Jacques Lafitte. La stagione di Didier è un'alternanza di alti e bassi, con due pole position a Brands Hatch e Monaco, oltre a tanti guasti meccanici della sua Ligier, che gli impediranno di conquistare punti mondiali e vittorie. La sua prima vittoria arriva in un circuito che tornerà successivamente in qualche modo in maniera dolorosa nella sua storia, Zolder. Qui Didier domina dall'inizio alla fine, portando a casa un successo che lo inserisce tra i migliori piloti di quegli anni. Ma la Ligier non è più una squadra che fa per lui. Guy Ligier spesso scarica la colpa degli insuccessi delle sue vetture sui piloti e in Pironi torna quel vecchio sospetto che all'interno del team la sua auto sia sempre la seconda rispetto a quella di Lafitte. Inoltre, nel mondo della Formula 1 si affaccia una innovazione tecnologica che la Ligier non ha la forza di affrontare, il motore turbo, portato in Formula 1 dalla Renault nel 77, che ha ormai raggiunto un buon livello di affidabilità. Ancora solo la Renault lo monta sulle sue vetture e la Ferrari ne sta preparando uno per la stagione successiva, il 1981. La regia inoltre sembra proiettata verso il giovane fenomeno Alain Prost, mentre a Maranello stanno cercando un sostituto per Jody Scheckter. Didier è sulla lista di Enzo Ferrari. E così il giovane transalpino di origine friulana accetta la proposta del team italiano per 2 anni, addirittura con un ingaggio inferiore a quello di Guy Ligier, con la convinzione che, come dirà in un'intervista, in Ferrari non c'è una prima guida, ma 2 piloti a parità di condizioni. Una convinzione che suona come un presagio. Alla Ferrari Pironi troverà un compagno di squadra francofono come lui, un pilota canadese che in pochi anni di permanenza con il cavallino ha scatenato nei tifosi una febbre, la febbre Villeneuve. Gilles e Didier diventano amici anche fuori dalle piste. Le famiglie si conoscono, Didier presenta a Gilles la sua compagna, che poi diventerà sua moglie. Si sfidano goliardicamente sulle strade di tutti i giorni i ruspanti duelli casello-casello, che li portano più volte a rischiare il ritiro della patente di guida. In pista però nell'81 Gilles surclassa Didier, riuscendo con la sua guida tutta controsterzo a domare quel cavallo imbizzarrito, ruvido e scorbutico che è la 126 CK, la prima Ferrari dell'era turbo, con la quale il canadese volante segnerà 2 dei più bei gran premi della storia dell'automobilismo, quello di Monaco e quello di Spagna. Didier non si trova a suo agio con quella vettura, così difficile, e ne subisce la ruvidità col suo stile più da pilota di endurance, veloce ma regolare, che da funambolo delle 4 ruote. Ma accetta ugualmente il suo ruolo, in attesa di tempi migliori, perseverante come è sempre stato. Nel 1982 la Ferrari ha capito i suoi limiti e decide di assumere un telaista che sia in grado di fornire un adeguato supporto a quel mostro meccanico da quasi 600 cavalli, generato dalla mente del genio Mauro Forghieri. Il nuovo ingegnere è Harvey Postlethwaite, un talentuoso inglese che, con un'ottima coscienza dei materiali compositi e della loro applicazione alla Formula 1. Nasce la 126 C2, una Ferrari tra le più belle della storia del cavallino rampante, oltre che delle più veloci ed efficienti. Ora entrambi i piloti possiedono l'arma vincente per conquistare il campionato, ma Gilles sa che il suo amico Didier lo aiuterà a conquistare quel titolo che gli spetta di diritto. Da quando, nel 79, ha aiutato il suo compagno di squadra Jody Scheckter a conquistare il mondiale con la Ferrari 312 T4. Purtroppo non sarà così. E dopo un inizio turbolento del campionato, dominato da polemiche tra costruttori e federazione, si arriverà a quel maledetto pomeriggio del 25 aprile dell'82, l'inizio della fine per Gilles e Didier. Ad Imola si corre in pochi. Le scuderie inglesi, in accordo con Ecclestone, disertano il Gran Premio di Imola per protesta verso la federazione. E le Renault Turbo di Jabouille e Arnoux hanno la prima fila. Ma subito dietro Gilles e Didier sanno che potranno tenergli testa. E sarà proprio così. Quando prima il turbo di Jabouille al 6° giro e poi quello di Arnoux al 44° mandano in fumo i sogni di gloria dei francesi. Villeneuve e Pironi a quel punto sono primo e secondo, dominano la gara e sembrano voler animare il Santerno con il francese che strappa la prima piazza al compagno nel corso del 46esimo giro e il canadese che tre tornate dopo ribalta nuovamente la situazione infiammando il pubblico sugli spalti. La Ferrari a quel punto decide che non serve complicare tutto con rotture o consumo eccessivo e espone il famigerato cartello slow ai due. Gilles viaggia di conseguenza e si adegua ai ritmi imposti dalla scuderia, mantenendo la prima posizione e alzando i tempi sul giro di quasi 2 secondi. Il canadese ormai è tranquillo, con Pironi alle sue spalle e forse anche per questo verso la fine del 47esimo giro si distrae e compie un piccolo errore, poggiando le ruote del lato destro della sua auto fuori dalla pista a pochi metri dalla curva 18 di Imola, la rivazza. È l'episodio che accende la miccia. Didier lanciato dietro di lui non può evitare di sorpassarlo e Villeneuve, che fino a quel momento aveva rispettato gli ordini del box, capisce che dovrà lottare duramente per salire sul gradino più alto del podio. Al 49esimo giro, infatti, dopo una rincorsa durata un paio di giri, alla tosa, Gilles passa di nuovo Didier con un sorpasso da manuale. Certo che lo spettacolo a quel punto sia finito, e confortato anche dal cartello slow, che torna ad essere esposto nei giri successivi. Didier lo segue come un'ombra e sembra aver capito le esigenze del team, ma il demone della vittoria è più forte della lealtà e 53esimo passaggio torna primo. Gilles non capisce, ma non molla la presa. Per lui quel cartello è un chiaro ordine di mantenere le posizioni. Al 59esimo giro riprende di forza il comando alla tosa e una volta davanti rallenta di nuovo, cercando di mantenere la posizione. Dopo meno di un giro, Didier, sempre alla tosa, attacca Gilles, lasciandolo incredulo. Lo supera all'ingresso della curva, dopo avergli preso la scia poco prima. I tentativi del canadese di tornare al primo posto nelle curve che li separano dal traguardo sono l'epilogo di un pomeriggio nero. Didier ha macchiato una carriera spettacolare, con un gesto tra i più controversi di tutta la storia della Formula 1. Un gesto che segnerà la sua storia in maniera indelebile. Il suo rapporto con Gilles è deteriorato irrimediabilmente, ormai sono nemici. Il peso di quel sorpasso continuerà a inseguirlo anche quando Gilles, 2 settimane dopo, lascerà la pista della sua vita, volando sopra la marcia di Jochen Mass in quella stessa Zolder che aveva visto un Didier felice assaporare il gusto della sua prima vittoria. Didier pagherà duramente il suo debito con la sorte. Gli aveva regalato i momenti più felici delle sue vittorie, quella piovosa mattina del 7 agosto dell'82 ad Hockenheim, quando, dopo aver visto Derek Daly spostarsi di lato fuori traiettoria, piomba violentemente contro il retrotreno della Renault di Alain Prost, nascosta dalla nuvola d'acqua sollevata dalla Williams dell'inglese. La sua Ferrari si stacca dall'asfalto nella tragica ripetizione di quello che era stato l'incidente di Gilles, ma lui non vola via e rimane legato all'interno della vettura, atterrando violentemente e distruggendosi le gambe nell'incidente. Il miracolo del professor Letourneil e le 34 operazioni chirurgiche che seguiranno gli salveranno gli arti inferiori e lo faranno di nuovo camminare come prima. Ma quando dopo 3 anni tenterà di nuovo di salire su una monoposto di Formula 1, la francese AGS, capirà che la sua carriera è finita. Ma il demone della vittoria è sempre lì, e lo incita a trovare qualcos'altro, un modo per correre e vincere di nuovo. E la motonautica sembra la strada giusta. Il suo amico Gilles lo aveva introdotto a quel mondo fatto di mare e motori, gli aveva fatto provare l'ebbrezza della velocità sull'acqua e lo aveva appassionato. E Didier vince anche qui, vince col suo colibrì, così chiama la sua imbarcazione, fino a quel 23 agosto dell'87, quando il cielo lo attira di nuovo a sé, in un volo, l'ultimo, che lo uccide sul colpo, rovesciando la sua imbarcazione a 170 km orari durante una gara di offshore all'isola di Wight. La compagna di Didier, Catherine Gu, dà alla luce 2 gemelli poche settimane dopo la sua scomparsa, decidendo di unire per sempre le loro storie a quelle di chi le aveva preceduti. I loro nomi saranno Gilles e Didier, fratelli uniti per sempre in un epilogo dolce e amaro, che forse lascerà al mondo la storia di 2 amici divisi dal demone della vittoria.
E questa era la vita di Didier Pironi. Ma tra l'altro il figlio Gilles si aggira nei paddock di Formula 1.
Il figlio Gilles è uno degli ingegneri della, perché poi ha preso una laurea in ingegneria meccanica, ed è uno degli ingegneri della Mercedes.
Ecco, per dirla tutta.
Per cui ancora oggi, insomma, credo che sia del settore carburanti, se non sbaglio. Quindi
Buon sangue non mente, mi viene da dire.
Sì. No, ma il fatto particolare è stato vedere la foto dei due gemelli in braccio alla madre, Gilles e Didier.
Sì. Sì. Beh, quel famoso Gran Premio di Imola dell'82, chissà che gli è passato per la testa.
Si
è chiusa la vena.
L'ho detto, è stato il demone proprio. Il demone l'ha conquistato totalmente, non ha visto più niente.
Che poi ai box, a fine gara, e lui disse semplicemente: ma io ero là, potevo vincere, ho vinto.
No, chi si è rimproverato tanto di questa cosa è stato Forghieri, che quel giorno non c'era, e durante delle interviste, poi anche su YouTube si rivedono spesso, disse chiaramente, dice: se c'ero io non era successo quello che è successo. È sicuro questo, perché dice: io non avrei detto slow, avrei detto Gilles vai, Didier rimani, cioè, avrei definito bene la cosa. Invece loro erano partiti che doveva vincere la Ferrari.
Sì.
Basta.
È così. Enzo Ferrari, mi ricordo tra l'altro che non è che fece tante storie. Ferrari è davanti, poi chi arriva primo, chi arriva secondo, me ne importa il giusto.
Ma infatti Villeneuve rimase molto male di questa cosa. L'anno dopo si vociferava che avrebbe preso una Williams.
Sì, cui... è vero. Non lo sapremo mai
purtroppo.
Va bene, allora anche per la puntata numero 18 abbiamo concluso, e noi vi diamo appuntamento alla settimana prossima con la puntata numero 19. Quindi da Fabrizio Monaco e da
Paolo Senni,
buona serata, arrivederci a tutti alla settimana prossima. Ciao
a tutti.